File 28, pagina 181, capitolo 7. Dal litorale adriatico ad Auschwitz, la deportazione di un migliaio di donne col triangolo rosso. Come abbiamo sottolineato nell'introduzione, quasi tutti i deportati italiani non ebrei inviati ad Auschwitz come primo campo di destinazione sono donne, e la grande maggioranza viene arrestata o catturata nel corso del 1944 nel litorale adriatico. Le deportazioni sono organizzate su iniziativa della Polizia di Sicurezza, Sicherheitspolizei, abbreviata in SIPO, e del Servizio di Sicurezza, Sicherheitsdienst, abbreviato SD. I convogli partono prevalentemente dalla stazione di Trieste di Gorizia in un arco di tempo di quasi un anno per la destinazione di Auschwitz, ma con una intensificazione dei trasporti tra i mesi di giugno e novembre del 1944. Mentre il primo convoglio di ebrei lascia la stazione di Trieste il 7 dicembre 1943, i trasporti, che includono le prime deportate politiche, sono documentati nel gennaio successivo, il 6 e il 28. Oltre a questo elemento comune, un secondo tratto distintivo della deportazione di queste donne riguarda la durata della loro prigionia nel complesso concentrazionario dell'Alta Slesia, sebbene lo stato lacunoso delle fonti non consenta di documentare nei dettagli tutti i percorsi biografici delle deportate. È possibile supporre con ragionevole certezza che poche vi rimasero fino all'evacuazione di metà gennaio 1945. La grande maggioranza restò ad Auschwitz per un periodo di durata variabile, poche settimane o alcuni mesi, spesso coincidente con la quarantena. In effetti, lo studio di centinaia di schede biografiche e delle liste di trasporto che si sono conservate indica un considerevole numero di trasferimenti delle italiane dal Triangolo Rosso nel corso dell'autunno 1944 in altri campi di concentramento, soprattutto nei complessi di Mauthausen e di Flossenbürg, dove furono assegnate al lavoro forzato nelle fabbriche di produzione bellica. Secondo il libro dei deportati, le politiche finite ad Auschwitz furono 635, bilancio accuratamente ricostruito e che include alcune delle operaie scioperanti delle fabbriche lombarde, di cui più di 120, meno del 20%, erano ancora presenti nel campo all'arrivo delle truppe sovietiche il 27 gennaio. Un'altra ricerca curata dalla ANED, in corso da alcuni anni e non ancora pubblicata integralmente, attesta un bilancio superiore, avendo già identificato quasi un migliaio di deportate dirette ad Auschwitz. Al di là dello scarto numerico tra i due studi, certamente non irrilevante, quello che emerge è che non ci furono uomini non ebrei deportati ad Auschwitz direttamente dall'Italia. L'affermazione merita comunque cautela, poiché vanno presi in considerazione anche alcuni casi particolari, come ad esempio quello del bambino Oleg Mandic, nato ad Abbazia, oggi Opatija, vicino a Fiume Rijeka, quindi cittadino italiano, da una famiglia istriana. A 11 anni, nel luglio 1944, Oleg viene deportato da Trieste con la mamma Nevenka e la nonna Olga, perché il padre e il nonno militano nella resistenza jugoslava. Il nonno Ante Mandic è un esponente riconosciuto e stimato dei partigiani di Tito e nel 1945 diventerà uno dei reggenti della Jugoslavia. Questa posizione politica particolare dei Mandić rende il bambino Nevenka e Olga dei prigionieri particolari per i nazisti da trattare nel campo come ostaggi. Senza addentrarci nella complessa questione dei misti, a cui peraltro abbiamo già accennato, l'esempio della deportazione di Ottaviano Danelon, il medico triestino, di cui parleremo nel capitolo successivo, è significativo. Di padre istriano e battezzato, viene deportato perché sceglie di seguire la madre Margherita Latzer, ebrea, per non lasciarla sola. Per quanto ne sappiamo, Danelon è l'unico deportato italiano che ad Auschwitz viene tatuato due volte, la prima appena superata la selezione d'ingresso con un numero di serie attribuito agli ebrei, la seconda poco dopo con un nuovo numero per identificarlo come prigioniero politico italiano. Per la provenienza geografica della quasi totalità delle vittime e per le caratteristiche con cui vennero effettuate le retate e organizzati i trasporti di deportazione, è evidente che il litorale adriatico rappresenti un caso di studio di grande interesse. Per comprendere la storia degli italiani non ebrei, ma dovremmo dire in questo caso delle italiane ad Auschwitz, senza dimenticare che fu anche l'area geografica più colpita dalla soluzione finale. Un regime brutale di occupazione, repressione, rastrellamenti per il lavoro coatto in Germania e deportazioni punitive. Dal settembre 1943 fino agli ultimi giorni di guerra, le regioni alto-adriatiche, come avviene per quelle alpine orientali, sono oggetto di una politica di occupazione tedesca diversa da quella del resto d'Italia, perché vengono sottoposte all'occupazione militare e a quella civile e amministrativa rappresentata dal Supremo Commissario Friedrich Rainer, che gode di ampie funzioni e agisce come organo periferico del Reich. L'Adriatisches Küstenland viene di fatto sottratto alla sovranità della Repubblica Sociale Italiana, anche se le autorità tedesche vogliono mantenere strategicamente una parvenza di legalità nei confronti del nuovo governo fascista. La Germania ha, infatti, bisogno di realizzare le sue politiche e deve assicurarsi che la RSI non le ostacoli né interferisca. L'ambiguità dello Statuto dell'Italia da ex alleato ed alleato occupato rende quindi indispensabile per le autorità tedesche fare il possibile per non suscitare l'indignazione pubblica ed evitare di ingrossare le file della resistenza, che avrebbero ritardato l'attuazione dei piani previsti per il territorio. Questo territorio è visto da Hitler come terreno di espansione ideale dei confini del Terzo Reich, al fine di coronare un vecchio sogno del nazionalismo tedesco che comportava la riconquista del Sud Tirolo. Inoltre, l'Alto Adriatico costituisce un'area di importanza strategica sia per lo sbocco sul mare, che avrebbe potuto permettere agli alleati di sbarcare, che come zona di collegamento col fronte balcanico. Oltre a ragioni di tipo militare ed espansione, Hitler persegue un'altra finalità. Deve controllare un territorio sul quale sono presenti diversi gruppi antifascisti di partigiani croati e sloveni, soprattutto nell'entroterra boscoso dell'attuale Slovenia, nella zona del Monte Nevoso e nella selva di Tarnova, dove alla fine del 1943 venne creato il nono corpus dell'esercito partigiano sloveno. Qui la resistenza si era formata sin dall'estate 1941, inizialmente nel Montenegro, estendendosi ben presto alla Serbia, alla Croazia e alla Slovenia, dove il 27 aprile di quell'anno si era costituito il fronte di liberazione come conseguenza dell'aggressione nazifascista della Jugoslavia e della sua spartizione tra Germania e Italia. Nelle province annesse al Regno d'Italia 1941-1943 Mussolini si era confrontato con la difficoltà di reprimere la resistenza locale senza mai riuscirvi completamente. Va quindi ricordato il contesto particolare delle province che vengono incorporate nel Reich come litorale adriatico. Conviene anche ricordare che nelle province slovene e croate incorporate nel Regno d'Italia il regime fascista impose una brutale politica di snazionalizzazione volta a cancellare e discriminare ogni forma di espressione culturale e linguistica autoctona a favore di una italizzazione forzata. Le minoranze slovene e croate erano considerate con grande disprezzo come una razza inferiore e barbara. L'agguerrita resistenza locale contro l'occupante tedesco, che coinvolge nel 1943 e 1944 migliaia di giovani antifascisti, di disertori o di patrioti ostili all'invasore, è dunque un fenomeno che va compreso in un contesto più ampio, riallacciandolo anche alla politica fortemente discriminatoria e di oppressione etnica che il fascismo e il nazionalismo triestino e giuliano avevano messo in atto per tutto il ventennio nei confronti della minoranza slava, slovena e croata. L'inizio dell'occupazione nazista non fa che aggravare la situazione. Se le popolazioni locali intensificano le forme di opposizione armata e di sostegno ai partigiani, le autorità tedesche applicano la violenza più efferata sui civili, dando vita ad arresti, rastrellamenti di massa, incendi e saccheggi, deportazioni e uccisioni. Come si è detto, la violenza è diretta soprattutto contro la componente slava della popolazione, ma in genere contro tutti gli antifascisti e i fiancheggiatori della resistenza. Questo significa, in concreto, che a pagare le spese delle azioni di rappresaglia in conseguenza degli attentati della resistenza alle forze occupanti saranno spesso gli istriani, in maggioranza sloveni e croati, oppure delinquenti comuni italiani già detenuti nelle carceri di Trieste, in modo da rendere la punizione, in un certo senso, giustificata. Raramente sono i triestini italiani a essere rastrellati nelle azioni condotte a tappeto in una determinata zona o quartiere, o ad essere vittime di impiccagioni collettive o di esecuzioni condotte a scopo di ritorsione. In parallelo, il litorale adriatico entra nel programma di genocidio e degli ebrei con vaste azioni di arresto e deportazioni verso Auschwitz. L'applicazione di queste due diverse politiche, sviluppate parallelamente alla cattura degli ebrei nell'ambito della soluzione finale, persegue in sostanza un duplice obiettivo. Da un lato si tratta di ridurre numericamente la popolazione locale per scoraggiarla a fiancheggiare le file della resistenza. Dall'altro di rastrellare forza lavoro da inviare in Germania. Il quadro generale in cui si realizzano queste azioni è quello di una violenza generale che combina saccheggi e incendi di abitazioni e di villaggi, arresti e deportazioni di massa, pubbliche esecuzioni di partigiani e tortura degli arrestati per estorcere informazioni sui gruppi di resistenza già attivi. Nella zona di operazione OZHK, Operation Zone Adriatisches Küstenland, le forze tedesche danno prova di un forte sentimento di vendetta e disprezzo che qui si alimenta di ulteriori elementi, come l'odio verso il bolscevismo, di cui molte unità partigiane sono l'espressione, e l'odio verso la componente slava, tipico della concezione razziale nazista, accanto a motivazioni di ordine pubblico, va tenuto conto della pressante necessità della Germania nazista di reperire manodopera soprattutto per l'industria bellica e pesante, attraverso vaste azioni di rastrellamento della popolazione. L'Istria in particolare verrà considerata un ottimo terreno da cui attingere questa forza lavoro e il numero di civili prelevati come lavoratori coatti sarà considerevole. I primi trasporti di questo tipo vengono organizzati a partire da ottobre 1943 e proseguono fino a febbraio 1945. Le autorità repubblichine italiane non protesteranno mai per questi massicci rastrellamenti, anche perché molti rastrellati sono croati, né interverranno a favore degli istriani catturati per la deportazione. Al contrario, nei confronti della deportazione degli IMI e dei civili di Zara sono documentate reazioni ostative, non andate però a buon fine, della prefettura di Trieste. Proprio in considerazione della presenza di numerose bande partigiane e di gruppi militanti nella resistenza slovena e croata, il 9 novembre 1943 Himmler decide di dichiarare Bandenkampfgebiet, tutto l'Ozak e in ogni parte del territorio vengono esposti cartelloni con scritto Achtung Banditen, attenzione zona infestata dalle bande. In sostanza, per debellare la forte presenza partigiana, vengono attribuiti ai comandanti dell'SS pieni poteri per ripristinare l'ordine pubblico e reprimere ogni forma di dissidenza e opposizione armata. Nessun'altra regione italiana viene assoggettata a un numero così alto di forze di polizia, con unità di uomini selezionati per l'efficienza e la determinazione dimostrate nelle missioni precedentemente svolte, quando avevano coordinato le operazioni di eliminazione degli elementi pericolosi per il regime, esecuzioni di massa di sospettati di resistenza o degli individui ritenuti razzialmente o biologicamente estranei. Ci riferiamo all'assassinio dei disabili nel programma criminale detto Action T4. Così a Trieste la gente per le strade inizia presto ad assistere alle retate dell'SS, a vedere convogli partire dalla stazione, a sentire notizie terrificanti di quanto avviene alla risiera di San Sabba. Da Gorizia a Rijeka, includendo le province di Udine, Trieste, Lubiana, Pola e Fiume, vengono deportati migliaia di civili rastrellati per il lavoro coatto nelle industrie e fabbriche tedesche, oppure arrestati come fiancheggiatori della resistenza o come prigionieri politici, pur con le più diverse accezioni di questa definizione. Queste persone vengono dirette verso i campi di concentramento del Reich. gli uomini principalmente a Dachau, Mauthausen, Flossenburg e Buchenwald le donne, come già detto prevalentemente verso Auschwitz, gli ebrei invece tutti ad Auschwitz, salvo eccezioni. Pagina 186.